Intanto siamo con Carlo Pizzati per parlare di questo Tecno Sciamani, ma Carlo Pizzati è un giornalista e volevo che ci raccontassi un attimo la tua vita di giornalista prima di parlare del libro.
No, non so se c'è tempo di raccontare tutto perché purtroppo è un po' lunga, però è iniziata molto presto per questa ragione. È iniziata, raccontavo prima, una radio da qui, di queste parti, al centro, sì, Radio Cornedo.
Perché tu sei vicentino doc.
Sì, pur essendo nato in Svizzera sono cresciuto a Valdagno, poi fino a 16 anni, quindi a 15 anni ero al centro Radio Cornedo a fare il disc jockey e mettere musica degli anni 80.
Possiamo dire che il nome della radio tanto non esiste più, fa parte della storia.
Sì, fa parte della storia sicuramente radiofonica della provincia. Infatti sono stato recentemente a trovare un po' gli amici del vecchio CRC, sono tutti ancora combattivi e allegri e contenti di aver fatto parte di quell'esperienza. Dopo quell'esperienza sono stato negli Stati Uniti e lì ho iniziato subito a lavorare un po' nei giornali universitari e a 21 anni ho avuto la fortuna di iniziare Repubblica a New York, dove il giornale con il quale ho continuato a lavorare per una quindicina, 16 anni più o meno, prima a New York per 6 anni, poi in Italia con la redazione esteri facendo varie avventure in giro per il mondo, da Mururoa alla Russia, all'Irlanda del Nord, vari viaggi, e poi 3 anni molto avventurosi invece in America Latina, tra il Messico e l'Argentina, e viaggi in tutto il continente.
Quindi... Beh, direi che di cose da raccontare ne avresti anche per quanto riguarda il mondo del giornalismo, quindi.
Sì. Soprattutto il giornalismo di politica estera, quello che mi riguardava. Poi ho lavorato un po' a Report, dove sono stato anche coautore, questa trasmissione televisiva di Rai 3 con Milena Gabanelli. Ho fatto un po' di documentari, ho girato un po' di documentari, sono stato coautore del programma. E Omnibus, la 7, ho fatto anch'io giornalista televisivo, avevo un programma in diretta di politica ogni mattina nel 2002, poi c'è ancora, è Omnibus la 7, e dopo sono passato a Virgilio, esperienza internet, ho fatto direttore di di Virgilio e poi finalmente mi sono dedicato a scrivere a tempo pieno.
Quindi è nata questa passione per la scrittura e sei riuscito a svilupparla, adesso sei diventato lo scrittore a tempo pieno.
Esattamente, in realtà non è nata, ma l'ho finalmente lasciata libera, perché io ho iniziato a scrivere quando avevo forse 8-9 anni, non lo so, sia poesie che piccoli racconti. Poi piano piano mi sono passato al giornalismo anche perché mi permetteva di mantenermi, cosa che ho dovuto fare da quando avevo 17 anni. E dopodiché invece finalmente, appunto dopo l'esperienza di Virgilio nel 2004, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno a scrivere, per cui ho scritto 3 sceneggiature, un film entrerà in produzione a settembre, poi mi sono dedicato a scrivere dei romanzi e soprattutto adesso recentemente ho terminato Tecno Sciamani.
Poi è arrivato un mal di schiena ed è arrivato anche Tecno Sciamani.
Esatto, non so se ci sia prima il mal di schiena e poi Tecno Sciamani o prima Tecno Sciamani e poi il mal di schiena, però sì, il mal di schiena c'è sempre stato, purtroppo, perché ho fatto ginnastica correttiva quando ero alle scuole elementari per la scoliosi, la lordosi che avevo, per cui anche questo si è trascinato con me come l'ossessione della scrittura. Ho deciso di affrontare entrambi, sia il fatto di davvero accettare che volevo scrivere a tempo pieno, sia il fatto che dovevo cercare di curare questo maledetto dolore alla schiena.
Quindi è nato questo libro, raccontaci un po' come si è sviluppato, come è nata anche l'idea di scrivere questo Tecno Sciamani. Certo. E poi vogliamo sapere chi sono i Tecno Sciamani.
Certamente, dunque l'idea nasce appunto da un dolore che in realtà era sia fisico, e quindi proprio il dolore alla schiena, in vari punti della schiena, sia un po', chiamiamolo un po', una crisi di mezza età, dai, ammettiamolo, che è arrivata una certa età, in un certo momento, così succedevano dei cambiamenti drastici in alcuni aspetti della mia vita, come racconto un po' nel libro, anche per personalizzare un po' il racconto e spiegare cosa attraversava la voce narrante di questo libro. E ho deciso di affrontare un po' questi demoni, chiamiamoli così, seguendo l'inizio molto organico, succede in maniera molto spontanea questo lungo racconto, di questo lungo viaggio. Inizia a Vicenza da un posturologo, un amico mi suggerisce di andare a vedere questo bravo posturologo che mi fa delle visite dandomi delle pacche sulle spalle, incoraggiandomi, chiamandomi vecchio,
incoraggiando molto bene. Bene, quindi.
Sì, poi io gli spiegavo che lui in realtà aveva più anni di me, però lui continuava a chiamarmi vecchio, forse proprio perché ero piegato un po' in avanti per il mal di schiena. E mi ha installato delle protesi nei denti, quindi proprio sugli incisivi, perché pare che la mucosa interna della bocca sia collegata a diversi punti della nostra schiena. Un po' ha funzionato, devo dire, ma non abbastanza, perché il male tornava. Ho dovuto tornare a vedere anche questo posturologo più volte. Alla fine non mi ha più chiamato vecchio, mi diceva: guarda, questo po' rotoso, perché ha capito che non c'era soluzione, mi ha messo nelle mani del suo fisioterapista che mi ha consigliato appunto sia attività e altre cose. E lì ho capito che dovevo cercare, perché avevo già visto molti ortopedici, molti specialisti, molti medici, dovevo cercare una via alternativa, anche perché tutti mi dicevano al massimo riuscirai a mantenere lo status quo, non potrai mai stare meglio. E io non volevo in quel momento accettare questa cosa, per cui mi sono aperto a esperienze diverse.
E quindi dove sei andato? Hai iniziato un viaggio in giro per il mondo?
Sì, un viaggio è nato un po' anche quello un po' per caso. Come tutto il libro, invece di fare un'indagine scientifica troppo ossessiva che cercava soltanto di arrivare al risultato della mia ricerca, mi sono un po' lasciato trascinare con quello che succedeva nella mia vita in quel momento, cercare di abbinarlo a questa ricerca. Quindi mi sono trovato invitato a un matrimonio di un carissimo amico a Boulder in Colorado, che è una zona abbastanza new age, la capitale New Age hippie forse degli Stati Uniti, tra una delle capitali, e lì ho scoperto il massaggio Rolfing, che è un massaggio molto profondo, e ho anche approfondito un po' le conoscenze dello yoga Ashtanga, questo yoga che praticano anche Madonna e Sting, che pare che faccia miracoli anche per la schiena.
Li fa veramente?
Ma in realtà sì, perché forse è una delle cure, o non chiamiamole cure, ma chiamiamole una delle pratiche che ancora continue, che mi aiutano e che se pratico 2 o 3 volte alla settimana tengono lontano il mal di schiena, come penso tante altre pratiche, basta un po' trovare la disciplina.
Tra poco entreremo nel particolare di Tecno Sciamani, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorneremo con Carlo Pizzati.
Container. Un programma di Andrea Collalto.
Tu sei stato anche in Cina?
In Cina sono stato, diciamo, fuori dal porto di Shanghai, arrestato dalla guardia costiera cinese assieme a Greenpeace.
Ma c'è un posto nel mondo dove non sei stato?
Sì, ce ne sono parecchi, tipo in Siberia ancora non ci sono finito.
Intanto c'era la nostra amica Carla di Frosinone, scriveva a Carlo Pizzati, devo sentire quello che dice, è interessantissima, è molto interessata al tuo libro Tecno Sciamani di cui stiamo parlando. Scrive, quindi lo yoga ha aiutato, lo ha aiutato, conosce il Qigong dei 6 suoni, lui che non ha applicato le teorie della New Age alla sua schiena.
Beh no, ne ho applicate di teorie alla mia schiena, questo libro racconta tutte le diverse pratiche che ho affrontato tra gli esorcismi.
Anche esorcismi?
Sì, anche esorcismi in Argentina, perché dopo il Colorado sono finito a Los Angeles e lì invece ho incontrato una persona che aveva un macchinario che si chiama il Quantum Biofeedback, che riusciva a quanto diceva lei, a quanto diceva questa macchina, a fotografarmi l'aura e quindi il campo elettromagnetico attorno al corpo e anche i chakra, e anche raccontava questa macchina, secondo questa amica, il mio nodo karmico, cioè un crimine che avrei commesso nel 1658 in una precedente incarnazione, che sarebbe alla radice del problema della mia schiena. Quindi per soddisfare l'ascoltatrice, questa è un'altra teoria New Age che ho affrontato. Dopodiché da lì non è finita, perché sono finito in un rave di musica trance sulle Cinque Terre una volta tornato
in
Italia.
Interessante.
Questo è stato molto interessante, perché lì ho invece indagato il rapporto tra la musica elettronica e la spiritualità, perché in quei contesti si racconta, alcuni, diciamo soprattutto i veterani dei rave di musica trance, hanno delle esperienze mistiche vere e proprie, e io addirittura ho visto un'amica che operava una guarigione spirituale nel mezzo della pista da ballo, cioè veramente curava una persona con dei metodi invisibili ai miei occhi almeno, e quindi è descritto anche questo in Tecno Sciamani, tra le altre esperienze vissute nelle Cinque Terre, e indagando appunto sul rapporto tra tecnologia e spiritualità. In questo caso era musica tecnologica fatta appunto soltanto con strumenti tecnologici, e la spirituale esperimenti ed esperienze multidimensionali che si vivono in quei contesti. Un'amica che era lì appunto, questa guaritrice che ha operato questa guarigione, mi ha poi invitato ad andare in Argentina, dove ho invece incontrato questo esorcista che mi ha fatto un'altra diagnosi con un altro macchinario, quindi anche lui come tecno sciamano in certo modo, usando tecniche sciamaniche di natura di origine brasiliana in realtà, perché lui canalizzava uno spirito brasiliano, e mentre faceva questo studiava, o diciamo diagnosticava, noi chiamiamoli pazienti che facevamo parte di questo rito. E dopodiché però mi ha dato appuntamento nel suo bottega di esorcista a Buenos Aires, e mi ha fatto anche lui una diagnosi con uno strumento che diceva che ero posseduto da un diavoletto che ha riuscito a fotografare nella mia pancia, e mi ha offerto un esorcismo.
E lo hai fatto questo esorcismo?
Alla fine mi sono in realtà salvato dall'esorcismo perché sono andato a vedere un'altra persona sensitiva che mi ha fatto una diagnosi organica e non tecnologica, cioè mi teneva i gomiti, faceva delle domande, il mio corpo rispondeva per me, io non dovevo dire niente. Come reagiva il mio corpo? Lei sentiva un sì o un no e ha capito, interrogando così il mio corpo, che in realtà questo demone ossessore, chiamiamolo così, si era talmente spaventato alle minacce dell'esorcista che aveva detto: ci vedremo lunedì, evocherò un leone alto 10 metri che incarna lo spirito di Shiva che ti prenderà a bastonate ma ti porterà in un posto di luce, che questo demone ossessore è fuggito impaurito prima ancora di affrontare l'esorcismo, così mi sono anche risparmiato i 200 euro dell'esorcismo, diciamo, che in quel momento non avevo.
Beh, tu hai visto varie tecniche che possiamo definire di guarigione, ma funzionano, sono credenze o...
Ma allora, quello che ho scoperto studiando, indagando lo sciamanesimo...
Perché hai fatto uno studio comunque su queste cose.
Sì, perché alla fine 2 anni di lavoro, di indagine, ho scoperto che gli sciamani, come anche si scrive nei libri di testo sullo sciamanesimo, operano una cosiddetta abreazione, che questo accade anche in psicanalisi, non solo nelle cerimonie sciamaniche, e cioè la possibilità di riuscire a rievocare un trauma che a volte si annida dentro di noi sotto forma di dolore fisico vero e proprio, e con la tecnica dell'abreazione riescono a risvegliare questo trauma, ed è per questo che ci sono dei pianti. A me è successo durante un incontro successivo nelle montagne nord dell'Argentina con una sciamana questa volta, e così facendo si riesce anche poi a rilassare profondamente il corpo alla fin fine, e forse a sciogliere questi nodi di dolore. E non so se questo dia una soluzione permanente, non credo, infatti questa è stata la mia esperienza, perlomeno possono essere soluzioni utili al momento, possono essere utili a capire delle cose di se stessi e del proprio dolore, ma non necessariamente a fornire una soluzione a lungo termine.
Ce ne sono molti di tecnosciamani, si trovano?
Allora, i tecnosciamani, questa è una domanda interessante che fanno molti, ci sono, non sappiamo quanti sono, perché non sono in un luogo fisico facilmente identificabile, poiché come molta della nostra realtà si stanno trasferendo in internet, quindi non esistono, si incontrano forse nei reparti alcuni di loro, magari sono in qualche redazione di un portale, non lo so, io ne ho incontrati dappertutto, ma soprattutto in internet, quindi nel cyberspazio, in questa realtà alternativa che esiste, dove ci sciogliamo anche noi, sciogliamo le nostre identità, questa nuova realtà frammentata che noi frequentiamo come cibernauti, e quindi possiamo dire c'è lì, ma in quello spazio chi lo ha frequentato, chi lo conosce, sa benissimo che è uno spazio che non ha limiti, per fortuna dico io, e quindi sono lì come siamo tanti di noi, quindi forse lo siamo anche noi senza saperlo. Il tecnosciamano di per sé, a differenza forse di alcuni di noi o degli ascoltatori, crede che lo spirito permei la tecnologia, quindi crede che davvero la tecnologia sia abitata da una o più divinità, infatti viene chiamato neopaganesimo.
Quindi dal mio computer potrebbe uscire una divinità in pratica.
O forse sì, tu sei già posseduto dallo spirito di Radio Goccioline, non lo sai magari.
Questo probabilmente.
Ma comunque si credono in questo e mandano a volte addirittura dei sortilegi via email, nascosti in una specie di inchiostro.
Sì, mi raccontavi infatti anche durante la presentazione del libro che abbiamo seguito sabato scorso proprio a Vicenza, sì, di questa cosa in particolare. Mi ha incuriosito molto questa cosa delle mail.
Sì, pare che alcuni tecnosciamani quello che fanno è che mandano magari un'email per far innamorare un fidanzato o una fidanzata, con un normalissimo messaggio, ciao come stai, e invece sotto con un inchiostro simpatico, cioè quindi scrivendo non in nero tondo ma in bianco tondo su sfondo bianco, mandano un abracadabra che pare che faccia innamorare oppure ottenere altri risultati. Ecco, l'importante per tutti i tecnosciamani che ho incontrato io, operano a fin di bene, questo è importante ricordarlo. Però c'erano anche i cattivi, naturalmente, ma a quanto quelli che ho incontrato io c'è molta concentrazione nel cercare di fare del bene, ecco, per cui cosa vuol dire fare del bene? Comunque avere delle buone intenzioni, non cercare di fare del male alla gente, ecco, questa è stata la bella esperienza, perlomeno con i tecnosciamani incontrati nel mio lavoro di ricerca per questo libro.
Direi a questo punto ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo un altro brano e poi volevo che ci leggessi qualcosa.
Con piacere,
dal tuo libro. Container. Abbiamo parlato di Tecno Sciamani con Carlo Pizzati, volevamo sentire un brano dal tuo libro che Carlo sta scegliendo proprio in questo istante. Di che cosa ci parla?
Ma io, dunque, questo viaggio, per concludere un po' dopo, cioè siamo arrivati in Argentina, mi pare.
Sì.
Dopo l'Argentina si torna in Italia imparo delle tecniche di meditazione, qui a Vicenza sempre.
Diciamo poi, che alla fine hai tirato un po' le somme.
Non ancora, dopo c'è stata la parte finale molto importante, che è appunto forse la parte della quale vi voglio leggere un brano, perché dopo il corso di meditazione, sia a Vicenza che in un ashram ad Assisi, ho affrontato per una serie di coincidenze che magari leggerete nel libro se lo comprerete o se l'avete già letto sapete com'è andata, mi ritrovo a partire per l'India e lì c'è tutto il secondo movimento del libro che si è ambientato in India, in diversi incontri tra medici ayurvedici, guru, insegnanti di yoga, insegnanti di meditazione, pellegrinaggi a piedi nudi attorno alla montagna sacra facendomi venire le vesciche eccetera. E il brano che vi voglio leggere, un paio una paginetta e mezza, racconta invece in uno stile un po' diverso la sensazione provata una delle prime sere in India. Volevo andarci da ormai non so 30 anni credo, perché era uno dei sogni che avevo fin da piccolino, e quindi avevo molta paura di questa esperienza all'inizio, e la paura ha fatto sì che l'esperienza che ho avuto sia stata molto intensa, e quindi ve ne leggo un pezzettino a metà del libro, all'inizio della seconda parte di Tecno Sciamani. Il capitolo si chiama My Miserable Life in Mysore, la mia vita miserabile a Mysore, che è la città del sud dell'India dove ho passato quasi un mese a fare yoga ashtanga con Pattabhi Joyce, l'inventore di questa tecnica di yoga, che dopo pochi mesi è morto. L'inventario della coscienza. Bene, ora l'inventario. Il ventilatore sul soffitto c'è. La decalcomania del dio Ganesh sulla piastrella della cucina c'è. Le vicine con la musica troppo alta ci sono. I tre scaffali dove srotolare il contenuto dello zaino, e cioè tre pantaloni, quattro mutande, tre camicie, sei magliette, quattro libri, vitamine, uno spray antizanzare, un sacchetto di medicine, ci sono. C'è purtroppo anche quella luce al neon da incolpare per l'improvviso e profondo languore che mi strugge d'amble, una pugnalata al mio autocontrollo elvetico veneto, e my god, precipito. D'improvviso mi mancano tutti terribilmente: mio figlio, mia madre, mio fratello e la sua famiglia, le mie sorelle, i miei nipoti, gli amici con cui ero a Londra, gli amici di Venezia, e mi manchi tu, chiunque tu sia, che leggi queste parole, tutte le persone con cui ho avuto a che fare negli ultimi mesi, Roberto e Giorgio, Matteo, Bob, e tutti gli amici e amiche che sono riuscito a incrociare in Italia, negli Stati Uniti, in Argentina ultimamente. Quasi quasi mi manca pure la mia ex moglie, ma no, lei non mi manca. Troppi sono stati i litigi e i conflitti. Però mi sono mancati dolorosamente tutti, con un'emozione che non provavo più da quando? Non so, ma ho sentito dentro di me che non avrei mai più visto nessuno di voi, ma proprio mai più. Ecco, a sorpresa, inaspettata, dura, la solitudine. Ho convissuto con molta solitudine negli ultimi 2 anni e forse per tutta la vita, cominciata a 16 anni, dopo che ho lasciato la mia famiglia per andare a vivere da solo. Dovrei esserci abituato, ma quello che provo ora non è la rassicurante e rigenerante solitudine che conosco. Questo è sentirsi solo e alieno. Io che solo e alieno credevo d'esserlo sempre stato. Sarà tutto diverso domani, mi dico. È la stanchezza del viaggio, ripeto a me stesso. Poi incontrerò quelli dello yoga e andrà tutto bene, mi faccio coraggio. Ma il centro del petto e dello stomaco cedono, sembra vogliano proprio sprofondare. Sarà quella luce al neon? Oppure ho dormito poco, ripete quel petulante io razionale. Trastorno dei tropici, fuso orario, spaesamento. Forse è perché sono stato così bene con tutti le ultime settimane prima della partenza. E le prospettive buone per il prossimo anno, eccetera, eccetera, bla bla bla. La mente chiacchiera come fosse un indiano logorroico sul volo Londra-Bangalore fila 32. E ora, invece, parte la domanda, la classica. Sì, arriva proprio quel momento. Cosa ci faccio qui? Mi dico che in Europa è buio e freddo e sta arrivando il mese più duro dell'anno, novembre. Ma forse dovrei stare lì vicino a mio figlio a scrivere, a lavorare, uè. Questa sera non respiro quell'aria di felice vacanza che speravo di sentire nei polmoni. Devo trovare la calma per dormire e domani comincia un nuovo ritmo. E forse questa è la premessa al famoso cambiamento profondo di cui si dice l'India sia il motore, quel lento e costante massaggio dell'anima che sulle prime tiduole, quelle scure dita sapienti che scavano tra le costole delle tue abitudini emotive e mentali, facendoti lacrimare per poi farti sentire anticamente nuovo. Come se questa terra fosse capace di per sé, per qualche arcana forza elettromagnetica e magica, di mettere in movimento profonde sensazioni che costringono chi le prova a confrontarsi con se stesso. Infatti al terzo giorno ecco arrivare di colpo, proprio come era calata su di me la tristezza color luce al neon, ecco assalirmi rapido come uno starnuto quel grande benessere al limite dell'euforia che deve essere l'altra faccia dell'impatto che questa terra ha sugli occidentali. Dopo colazione ho visitato da solo e a piedi scalzi il Palazzo Imperiale di Mysore, che è una presa in giro storicamente parlando perché è stato interamente ricostruito da un architetto inglese meno di 100 anni fa. Ma cosa importa? Tra i suoi giardini, tra i primi templi a Vishnu e a Rama che visito in vita mia, parlando con un guardiano delle lotte tra Rama e i demoni, tra le statue di pantere che ringhiano e sbagliano lo spelling in inglese del loro Don't Touch Me, in qualche modo diminuendole l'effetto minaccioso, tra una famiglia di elefanti che vengono dipinti dagli inservienti e tra un fiume di indiani scalzi e tranquilli che fluiscono tra i corridoi sontuosi di Mysore Palace, ecco che sento aprirsi un grande benvenuto, più piacevole di un chai caldo la mattina presto. Meglio ancora poi girare con un auto rickshaw alla ricerca di una bajur per eliminare la luce al neon dalla mia stanza, correre tra i negozietti dei quartieri scuri della città dove non si vedono turisti bianchi con i cappelli e gli zaini, ma solo commercianti e clienti locali che urlano contro Kumal, l'autista del rickshaw affittato per 2 ore, Kumal che non riesce a capire la differenza tra lampadina e lampada da tavolo, e mi porta in un negozio di televisori e per strada, tra gli anziani sulle biciclette sbilenche, gli altri rickshaw che arrivano sparati e storbanzanti dal senso opposto, e le venditrici serafiche e mai affannate, e lo shusha che tenta di infilarmi le mani nelle tasche e viene scacciato dall'autista con una manata e 2 sberle troppo sonore per la mia sensibilità. Il caos esterno rappacifica quello interno e la sera, finalmente, forse grazie alla mia nuova lampadina da 60 watt infilata in una piccola bajur nera voltata verso il muro color sabbia, mi sento così libero, leggero e felice che mi pare quasi di sentire le carezze dell'abbraccio caldo di mamma India che mi culla nella sua delirante dolcezza e mi addormenta con un sorriso.
Beh, hai descritto l'India in modo stupendo, devo dire.
Grazie. Così come l'ho vissuta.
E potete trovare questo e molto altro, tutto il tuo viaggio su questo libro Tecno Sciamani. Si può acquistare ovunque naturalmente.
E poi per chi è Tecno Sciamano anche su IBS,
certo,
il sito internet, dove tra l'altro almeno 2-3 settimane fa Tecno Sciamani era al 5° posto della categoria viaggi, vendeva molto bene, e sta vendendo bene, l'editore è contento perché pare che sia molto interesse sia per la tematica di questo viaggio sia per questa indagine sul rapporto tra tecnologia e spiritualità.
Adesso tu stai girando tutte le TV italiane, le radio per proporlo, e ricordiamo anche il tuo sito internet.
Il sito internet è www.tecnosciamani.com.
Perfetto, quindi ringrazio Carlo Pizzati e spero di ritrovarti presto, magari con quando uscirà il prossimo libro.
Grazie, spero anche io di tornare, è stato un piacere.
Grazie.